Questa è la prima problematica. La seconda, la domanda generale teologica è: dove è Dio in questo testo? Ok? Perché noi siamo molto non in pace con questa violenza. Ah, quindi dove è Dio in questo testo? La prima domanda esplicita è: dove è Dio particolarmente in queste guerre? Ok? Molto interessante la differenza fra primo e due Maccabei, perché il primo Maccabei è scritto in un modo molto storico, avvenimenti, e certo quelli che sono i buoni pregano e invocano Dio, ma nel secondo ci sono tutti i miracoli, visione di guerriere che vengono del cielo per lottare per Israele e difendere il Tempio, è molto più hollywoodiano, il secondo, ma il primo dà l'impressione di essere molto più nella realtà umana. Il secondo è scritto molto più con una partecipazione celeste, nel primo molto meno. Quindi la violenza e guerra. Seconda problematica è il rapporto fra Israele e le nazioni. Quindi è interessante di notare ambedue libri di Maccabei hanno una comprensione radicata nella letteratura deuteronomistica che la colpa è la colpa di Israele. Ok? Qui nella letteratura deuteronomistica, specialmente nel libro dei giudici, le nazioni malvagie che vengono per uccidere Israele, per fare sparire Israele, fanno questo soltanto a causa del peccato di Israele. Ok? Nel primo libro di Maccabei non si deve perdere del visto che il nemico numero uno sono gli ebrei che non sono fedeli alla legge. Ok? E anche questo è molto chiaro nel secondo libro, che lì c'è una divisione molto molto forte fra i martiri che murano per la fede, ma la sofferenza ha la sua muoiono per la fede, ma la sofferenza ha i suoi radici nel peccato di Israele. Quindi non sono. Possiamo leggere un testo che mostra questo con una teologia deuteronomistica molto molto forte, credo che è questo, sì, e 2 Maccabei 6, 14 a 16.
Poiché il Signore non si propone di agire con noi come fa con le altre nazioni.
Quindi una teologia di elezione, ma è una teologia che non è sempre molto esplicita. Ok? Questo si legge dopo, perché lui è diverso con noi, con gli altri, pensiamo ai nostri privilegi, ma qui è una cosa terribile, non privilegio, sì?
Attendendo pazientemente il tempo di punirle.
Quindi lui, quando in azione fanno il peccato, non reagisce subito, perché forse non aspetta niente di altro, ma di Israele ha un atteso diverso.
Quando siano giunte al colmo dei loro peccati, e questo per non doverci punire alla fine, quando fossimo giunti all'estremo delle nostre colpe. Perciò egli non ci toglie mai la sua misericordia, ma correggendoci con le sventure, non abbandona il suo popolo.
Quindi questo anche è un messaggio che troviamo nei profeti. Israele è diverso degli altri popoli, perché Dio reagisce subito con Israele. L'altra parte dell'elezione. Certamente voi avete un ricordo anche della lettura dei due Maccabei, che è stata una battaglia dove Giuda Maccabei non è stato tanto un successo, e dopo vanno per seppellire i cadaveri e scoprano, quindi anche questo molto sottolineato, la colpa che ci fa entrare anche in questa percezione che non soltanto che Dio fa tutto, ma Dio fa tutto malgrado il peccato di Israele. Quindi noi dipendiamo da Dio. E l'ultimo tema generale, che credo che è anche importante nella Bibbia, perché è la lotta che comincia quasi all'inizio, è chi è il re? Quindi non soltanto la violenza e le guerre, non soltanto il rapporto Israele e le nazioni, ma la figura del re. La figura di chi è nostro re, che è la specificità di Israele. La specificità di Israele è certamente che Israele fra tutti i popoli, e parlo del Pentateuco specialmente, Israele fra tutti i popoli è quel popolo che riconosce che c'è soltanto un re e lui è il re di tutto l'universo. Quindi questo tema è anche molto forte quando nei libri dei Maccabei, specialmente Antiochus il 4, ma non soltanto lui, prende le stesse contorni, gli stessi contorni, con gli altri re, primamente, quello che rappresenta tutta questa linea è Faraone. Faraone che è convinto che lui controlla l'universo. Ma al suo immagine e somiglianza ci sono gli altri re e Antiochus, che è ben descritto quando c'è questa, anche nel 2 Maccabei 9, credo, che è la fine, e Antiochus riceva una rappresentazione un po' più gentile che Faraone, perché c'è il momento di rendersi conto che è sbagliato. Ma possiamo leggere soltanto i versetti 8 a 12.
Colui che poco prima, nella sua sovrumana arroganza, pensava di comandare i flutti del mare e credeva di pesare sulla bilancia le cime dei monti.
Questa è la descrizione profetica, specialmente nella dossologia alla fine del capitolo 4 del libro di Amos. Quello descrive Dio. Okay? O il contrario, la descrizione del re di Tiro nel libro di Ezechiele, il capitolo 28, quello che veramente è convinto che lui è Dio. Qui Antiochus, sì?
Ora gettato a terra, doveva farsi portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio. A tal punto che...
E questo anche è sempre la cosa che dice che è molto problematica. Io ho fatto duro cuore di Faraone mostrare la grandezza di Dio. Okay? Ancora una volta questa è un'idea molto problematica nel narrativo di Esodo, vero all'inizio Faraone durisce il suo cuore, ma dopo alla fine, 5 volte, è scritto che Dio durisce, e perché? Dio alla fine, credo nel capitolo 14 o 13 dell'Esodo, spiega per mostrare la gloria di Dio. E qui ancora una volta c'è un legame molto forte con la persona di Faraone in questo re che anche lui mostra alla fine. Pensava che Dio, messo a terra, e lui non soltanto rende conto, ma è testimonio della grandezza di Dio.
A tal punto che nel corpo di quell'empio si formavano i vermi, e mentre era ancora vivo le sue carni, tra spasimi e dolori, cadevano a brandelli, e l'esercito era tutto nauseato dal fetore e dal marciume di lui.
Nel Nuovo Testamento c'è questa descrizione, no? De Erode.
Colui che poco prima credeva di toccare gli astri del cielo, ora nessuno poteva sopportarlo per l'intollerabile intensità del fetore.
Ok, quindi una descrizione ancora una volta che è molto legato agli altri testi su il re. Chi è il re? La lotta fra il re che riceve la riconoscenza di questo mondo, ok? In ebraico si dice Baal Zebul, che quello che pensa essere il maestro della casa è quello che è realmente il maestro. Qui i libri storici hanno questo, anche questa vocazione di sottolineare chi è il maestro. Ah, chi è il maestro. Ok, questo per l'introduzione, ma voglio smettermi per... credo che dico delle cose che voi conoscete.
No. Dopo questi temi che riprende, ad esempio, quello del jihad, della lotta, della violenza, li riprendi?
Noi possiamo parlare un po' di questo, perché credo che qui c'è un tema che noi dobbiamo toccare nel lavoro pastorale, perché qui c'è una certa arroganza che mostra due cose principali. Un'ignoranza della nostra Bibbia, dove questo tema è principale, molto importante, e certamente un'ignoranza della nostra storia. Quindi anche noi abbiamo avuto questa difficoltà di capire che cosa vuole dire il concetto che è principale, che è guerra, che è voluta per Dio. E lì dobbiamo dire che veramente noi siamo davanti agli stessi testi che dicono una verità che è molto difficile vivere. Quindi noi vogliamo credere oggi che il cristiano è quello che ama tutti, e che certamente è vero, ma odia il peccato e fa una guerra senza misericordia contro il peccato. Okay? Anche Gesù, quando è davanti al Signore Legione, non è misericordioso per i demoni, ma certamente la difficoltà enorme di distinguere chiaramente fra l'uomo e il male che vive nell'uomo. E questo si deve cominciare, come i musulmani dicono sempre, il jihad il grande e il jihad contro il male che vive in me. E soltanto se io prendo in serio questo jihad personale, okay? Io posso partecipare nel jihad che è minore, e questo è contro il male che si trova nel mondo. Quindi questa lotta è anche una lotta nostra, e questa scomprensione della dinamica è anche la nostra storia. Ma credo che noi dobbiamo discutere con tanta serietà che cosa vuol dire, che cosa questi testi dicono. Ancora una volta, il scappare via dicendo che sì, questo è nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo abbiamo già finito con tutto questo, non è vero. Ma questo è scappare via di tutti i testi terribili che ci sono nel Nuovo Testamento, dove c'è la continuità. Noi sappiamo che questa continuità è molto importante. E forse tu puoi dire altra cosa su questo.
Il jihad è quello interiore contro il peccato, non contro l'uomo.
No, non ho detto questo.
Sì.
Non ho detto questo. Ho detto, e io cito i musulmani,
sì,
il jihad grande, il più importante, è questo interiore.
Sì.
Ma non dico, quindi, l'altro non è vero. No. I musulmani dicono, il grande è questo interiore e dopo c'è quest'altro. E noi diciamo la stessa cosa. Ma in che senso? E la violenza descritta, in che senso è una parte della nostra esistenza cristiana nel mondo? Noi fuggiamo, diciamo, no, Gesù è tutto zucchero e gentilezza. E... No, non è. Nelle sue parole, nelle sue atti, c'è qualcosa che ci frega. E io credo, perché la violenza veramente è molto pericolosa. Ma c'è una violenza sacra? E se c'è, io non sono sicuro che c'è, ma se c'è una violenza sacra, è la violenza con la quale io lotto contro il male che abita in me. Quindi questa lotta deve fare, se no è un suicidio. Se io dico, sono peccato, quindi deve, mi suicido. Quindi questo non è il cammino. Ma se io trovo il modo di fare finire il male in me, conservando, non soltanto conservando, dando onore a quello che io sono, lì c'è un modo a scoprire che cosa può essere la violenza. Domenica pomeriggio, Amos Oz ha ricevuto il premio di Monte Sion e lui ha fatto un discorso molto provocativo, veramente un accuso duro contro il cristianesimo e i cristiani, dicendo tutto il tempo: io sono innamorato di Gesù, ma i cristiani e il cristianesimo non sono d'accordo. E dopo ha detto: ma anche con Gesù non sono totalmente d'accordo. Lui dice che la violenza è negativa. Io dico no, no, l'aggressività è negativa. Lui ha fatto una distinzione molto interessante. La sua lettura di Gesù non è interessante, ma qui ha fatto una distinzione molto interessante fra violenza e aggressività. Perché lui ha detto: la violenza fa parte della nostra vita, ma l'aggressività è il fonte di tutto il male. Quindi qui c'è una cosa che io sono adesso a causa di voi, nei libri di Maccabei, ho pensato, ma forse qui c'è una chiave importante fra violenza e aggressività. Perché la Bibbia, per tutto, c'è questa violenza, sì.
Dunque, no, io ho visto questo discorso, ma io ho pensato, no, quello che sono detto, dicetemi tu testo del Papa che dice la guerra santa non c'è. È solo la pace che è sacra. Lui dice,
la pace
che è sacra. Qui dice, la dottrina sulla guerra giusta è superata. Però qui dice, cioè, rimane il diritto e il dovere legittima difesa. In un caso questo.
Quindi rimane.
L'ha detto chiaramente, quando il Daesh ha invaso la piana di Ninive, il caso di cui ha detto che quel caso lì, cioè lui non ha provato i bombardamenti, non ha provato i mezzi che sono stati usati e l'aver scavalcato l'ONU. Questo non l'ha provato. Ha detto che sarebbe voluta un'azione comune delle Nazioni Unite con un uso della violenza il minimo possibile.
Tu vedi che parla della difesa, violenza minima. Quindi dire non c'è guerra santa forse è un po' troppo facile, ok? Dire che soltanto pace è forse un po' troppo facile, perché con il diavolo non si può fare pace. Il diavolo cambia tutta la verità in
menzogna,
anche la pace, perché cambia la pace in un convivenza con il male. Io non sono convinto di ciò che dico, sono provocato per la lettura qui di dire quello che dico. Io preferisco dire, come dicono tanti cristiani oggi, la pace, la pace, la pace. Voglio vivere la mia vita, la pace, la pace, la pace. Vedo questo valore, senza dubbio, senza dubbio. Ma qui ci siamo provocati a capire, sì, noi non vogliamo essere marcionisti e voi l'ultima congregazione nel mondo che può essere marcionita, perché voi leggete tutto, antico e nuovo, senza smettere. Quindi che cosa facciamo con questi testi? Facciamo un canone nel canone, quindi un canone di quello che è accettabile a noi, riputando quello che è orribile. Orribile. E qui altri testi. Io credo che siamo chiamati a uscire dalla nostra zona di conforto, e il nostro zona di conforto è quando i testi dicono quello che noi siamo intellettualmente d'accordo con questi testi, diciamo questi testi vanno bene, gli altri leggiamo perché siamo obbligati a leggere, speriamo l'ultima volta. Ma no, io credo che dobbiamo affrontare questi testi. Quindi non so, sì, questo è vero, e quello che lei ha detto è vero, perché c'è, tutte le condizioni a dire pace, pace, pace. Si parlano di difesa. Ok? Quindi difesa non è pacevole. Difesa vuole dire uscire e difendere. Ok? O violenza minima. Credo che questi sono tutti criteri molto importanti. Mi dicono che non tutto è pace. Ancora una volta credo che i padri spirituali, e io soltanto per essere provocatore, cito il jihad, il rirwa, il jihad al-kibir, perché questo esiste in tutte le tradizioni, ma che lì c'è il modo di imparare se noi possiamo essere totalmente pacevoli. Posso io essere in pace con tutte le mie tendenze di distruggermi? Ah, tendenze di volere avere quello che tu hai, o il posto che tu hai, o l'odio per te. Posso essere in pace con questo? Dire, o devo fare una guerra contro queste tendenze che sono in me, il peccato che abita in me.
Il problema della violenza nei confronti del peccato è un problema alla fine personale del cristiano. Qui, nei testi dell'Antico Testamento e nella storia, c'è il problema di una comunità che esercita violenza in nome della religione, che non è più un problema personale di ciascuno. Adesso, come si compongono le cose? Tra l'altro, adesso le azioni cristiane non ce ne sono più. Per fortuna, si può anche dire, volendo. Però, cosa si chiede alle nazioni attuali? Di seguire dei criteri che rispondono, cioè quando il Papa dice la difesa deve essere in questi termini, minima, eccetera, lo chiede però a tutti, non ai cristiani, basta. Non riesco a formulare la domanda meglio. Però
no, credo che la domanda è chiara, perché noi in questo senso abbiamo personalizzato la violenza. E questo è il modo cristiano, forse, non dico che no, ma forse non c'è una violenza che può essere accettata da una comunità. Quindi la violenza comunitaria è
esclusa.
Ma non mi sento anche bene con questo. Okay? Dirò perché. Io non mi piace molto fare il paragone fra nazione e la storia dell'Europa, specialmente negli ultimi secoli, con l'idea di un popolo qui, ok? Perché anche qui credo che è importante ricordare che qui non c'è un senso etnico. Certamente c'è, io non posso dire che non c'è. C'è, ma la guerra che fa Mattathias è contro il pagano e il ebreo. Quindi non c'è una divisione chiara che qui ci sono francesi e qui ci sono tedeschi e che è l'animosità perché sono francesi e sono tedeschi, ok? Perché non mi sento bene? Perché guarda qui, in Terra Santa, dove voi vivete, io penso al paese dove io sono nato, dobbiamo vivere in pace con l'occupazione, con l'apartheid, ok? Anche questo... Io credo che noi dobbiamo essere molto, molto ipercritici quando la lotta è capita come una lotta fra bianchi, neri, palestinesi, israeliani. Questo non è la verità. Ok? Questa è la perversione ideologica. Ma quando c'è la resistenza all'occupazione, anche se noi diciamo minima violenza, ok? Sempre rispetto per la persona umana, con tutte le condizioni che noi mettiamo, ma alla fine c'è una lotta contro l'ingiustizia. Ok? Adesso, interessante, c'è tutto un dibattito perché i libri dei Maccabei non sono stati inclusi nel canone ebraico. E ci sono quei che propongono che sono troppo violenti. Non, io personalmente non sono convinto, ma sono interessato che questo argomento esiste. Perché non sono convinto? Perché Giosuè è nel canone, ok? E Deuteronomio. Deuteronomio è terribile, è un libro così magnifico, con una violenza terribile, ok? E Origene che viene per spiegarci, non pensate che questi nemici nella storia deuteronomistica sono esseri umani, sono demoni, diavoli. Ma qui sempre c'è la cosa che fa paura e orrore. Noi non distinguiamo, come lui dice, qui sono diavoli e demoni. Quindi noi lottiamo contro, sì, c'è una lotta comunitaria, lottiamo contro il male nell'altro, non contro l'altro. E questo noi possiamo imparare soltanto se noi facciamo la lotta contro il male che è dentro di me. Perché quello che c'è da me, o quello che c'è da lui, è anche dentro di me. E qui per me in chiave questi testi splendidi, per esempio Romani 7, lì la guerra santa, ok? Fra ciò che voglio fare, so che devo fare, e quello che io faccio. E Paolo parla, nel capitolo precedente, all'inizio di 6, di una morte, che devo morire, devo, l'uomo dentro di me. Quindi qui forse c'è un modo di fare faccia ai testi che forse parliamo di una guerra che è veramente necessaria, ma certamente una lotta per capire o per accettare
dato.
Il dato della nostra fede cristiana è quello che qui c'è la parola di Dio. E dove è Dio in questa parola? Passiamo per leggere un piccolo testo, perché all'inizio, ancora una volta, apriamo il primo libro di Maccabei, quasi all'inizio, soltanto per sottolineare di più il problema con i libri storici, c'è un testo bello dove Mattatias dice addio ai suoi figli. Ci sono questi testi per tutto nel Nuovo e l'Antico Testamento che sono un riassunto della storia. Okay? Un riassunto con la storia quando sempre la sfida di vedere in un modo profetico la storia e di identificare la presenza di Dio negli avvenimenti. Quindi la storia della salvezza è di dire Dio ha fatto per me questo, 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 questo. E anche Dio ha fatto per noi, perché qui c'è il testo. 1 Maccabei, il capitolo 2, 49 a 60. Qui c'è il titolo Testamento è morto di Mattatia.
Intanto si è avvicinata per Mattatia l'ora della morte, ed egli disse ai figli.
Qui dobbiamo pensare a chi? A Giacobbe. Giacobbe in Egitto, l'ultimo addio, Mosè in tutto il libro del Deuteronomio e tanti altri discorsi di addio che mostra Gesù, specialmente nel Vangelo di Giovanni. Okay?
Ora dominano superbia e ingiustizia, è il tempo della distruzione, dell'ira rabbiosa.
Ok, ancora una volta, interessante, soltanto sottolineare, lui dice, ora domina la superbia e l'ingiustizia, non dice ora domina il governo greco. Ok? Credo che la scelta delle parole è importante.
Sì. Ora figli, mostrate zelo per la legge e date la vostra vita per l'alleanza dei nostri padri.
E ancora una volta lui è stato già identificato prima nel secondo capitolo, versetto 26, egli agiva per zelo verso la legge come aveva fatto Pinhas con Zimri, figlio di Salom, la voce di Mattatia, quindi questa identificazione, zelo è molto violente E Gesù, quando era nel Tempio, cacciava via, è descritto come zelo, zelo. Nella tradizione di Pinchas, di Mattatias, e certamente anche di Elia, che massacrava il...
Ricordate le gesta compiute dai padri ai loro tempi e traetene gloria, insigne e nome eterno. Adramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e ciò non gli fu accreditato a giustizia? Giuseppe nell'ora dell'oppressione osservò il precetto e divenne signore dell'Egitto. Fines, nostro padre, per lo zelo dimostrato, conseguì l'alleanza del sacerdozio perenne. Giosuè, obbedendo alla divina parola, divenne giudice in Israele.
Un momento, perché qui anche c'è qualcosa che deve sorprenderci. Voi vedete il posto di chi prende Pinchas? Chi noi mettiamo sempre al posto di Pinchas quando facciamo questo passaggio? Guardate, Abramo, Giuseppe, qui Pinchas, Giosuè. Noi non mettiamo Pinchas, noi mettiamo Mosè, certo. E sì, non Mosè, perché c'è un testo bellissimo che non mette la focalizzazione su Mosè, ma su Arone. Che testo è questo? Il Siracide. Nei ancestri c'è un testo lunghissimo su Arone e Mosè, è passato quasi in silenzio. Ma qui è Pinchas, è nostro tema della violenza, del zelo. Perché Pinchas è interessante che alla fine del testo di Pinchas, che è numeri 25, c'è l'alleanza di pace con Pinchas. Come se Dio non vuole lasciare questa violenza senza mettere in minima stretta, quindi lui diviene il padre di tutti i preti. Si ricorda anche che quando i Leviti, che è la gloria dei Leviti, che loro hanno massacrato tutti. In Esodo 32, alla fine dice, Dio dice, questi saranno Leviti. Quindi non porteranno più le armi. Quindi c'è anche nel testo un gran, forse, senso di pericolo di questa esplosione di violenza. Anche con i Leviti, e anche con Pinchas, è l'inizio del sacerdozio. Io ho notato qui subito, dove è Mosè? È più grande, non è menzionato. Ok? Giosuè, Caleb,
sì. Testimoniando nell'assemblea, ebbe in sorte parte del nostro paese. Davide, per la sua pietà, ottenne il trono del regno per sempre. Elia, poiché aveva dimostrato zelo ardente per la legge, fu assunto in cielo. Anania, Azaria e Misaele, per la loro fede, furono salvati dalla fiamma. Daniele, nella sua innocenza, fu sottratto alle fauci dei leoni. Così, di seguito, considerate di generazione in generazione, quanti hanno fiducia in lui non soccombono.
Questo dà veramente un eco di Ebrei 11.
Non abbiate paura delle parole del perverso, perché la sua gloria andrà a finire ai rifiuti e ai vermi.
E ancora una volta delle parole dell'empio. Chi è l'empio? Forse, anche lui è descritto come empio, Antiochus. Ma è forse Antiochus più che Baal Zebul, di un essere di sangue e carne. Veramente qui si parla della lotta perpetua contro quello che si presenta come il Baal Zebul. Il maestro della casa.
Oggi è esaltato, domani non si trova più, perché ritorna alla polvere e i suoi progetti falliscono. Figli, siate valorosi e forti nella legge, perché in essa...
E anche qui è molto importante che quello è l'inizio dei libri storici. Ok, l'inizio, nel primo discorso di Giosuè, perché lui dice, noi andiamo per fare la lotta per questa terra. Su che cosa dobbiamo stabilirci? Su il studio della Torah. La Haggita Bo Yomam Balaila. Studiate giorno e notte. che è anche il principio del re, in Deuteronomio 17, è anche il principio della lotta, della violenza sacra, studiare la parola.
Ecco qui vostro fratello Simone, io so che è un uomo saggio, ascoltatelo sempre, egli sarà vostro padre. Giuda Maccabeo, forte guerriero dalla sua gioventù, sarà capo del vostro esercito e condurrà la battaglia contro i popoli. Radunate dunque intorno a voi quanti praticano la legge e vendicate il vostro popolo. Rendete il meritato castigo ai pagani e attenetevi all'ordinamento della legge.
Lì è difficile, lì sono i pagani.
Poi li benedisse e si riunì ai suoi padri. Morì nell'anno 146 e fu sepolto nella tomba dei suoi padri a Modin. Tutto Israele fece grande pianto su di lui.
Ho trovato per la prima volta, voi è una cosa totalmente secondario, ma non ho mai visto questo, che Maccabei, io pensavo sempre che l'unica interpretazione è Maccab, che lui è
Martello.
Ne ho trovato in un commentario, Mi kamocha ba'ilim Adonai, Mi mem kamocha kaf ba'ilim bet Adonai yud. Che interessante, come chi è con te fra i dei Adonai, yud he vav he. Che è interessante perché questo è il versetto del canto di Mosè, che quando escono di Egitto, questo canto finisce e noi nel rito latino noi preghiamo questo il sabato mattina, l'ultimo versetto, credo che 18 è Adonai Yimloch Lo'olam Va'ed. Questo è il base del popolo di Israele, che è il popolo che riconosce che soltanto c'è un re, e quello è Dio. Adonai Yimloch Lo'olam Va'ed, che è il regno di Dio. Ma io non ho mai visto questo. Mi kamocha ba'ilim Adonai, come
Maccabei,
sì. Maccabi è quello che dice Mi kamocha ba'ilim Adonai. Ho trovato anche interessante, perché anche questo tocca a tutto il tema, che c'è la menzione di Gerico. 1 Maccabei 9,50, perché per me il problematica veramente tocca a Giosuè 6, con il narrativo il più esplicito su il genocidio santo, perché entrano e Dio dice, entrate a Gerico e uccidete tutti, parole di Dio. Quindi quando c'è Gerico, le mie orecchie, 9,50 è un elenco di...
Bacchide poi tornò a Gerusalemme ed edificò fortezze in tutta la Giudea, le fortezze di Gerico.
Gerico prima. Adesso edificare Gerico è il grande peccato. Ma chi ha edificato Gerico? Ahav, esatto, non Ahav. Ma nell'epoca di Ahav, Hiel, da Bet-El. Bet-El, certo, cosa c'è a Bet-El? Immagino l'altare a uno dei due vitelli d'oro. Quindi qui c'è tutto, immagino anche che Bacchide, che è uno dei tanti nemici grandi che rappresentano il Baal-Zebub, edifica Gerico, collegato con la promessa che Gerico rimarrà sempre, sempre nelle rovine per testimoniare alla giustizia di Dio. Anche questo è un ritornello nel Corano. Questa città rimane nelle rovine per ricordare che Dio viene per giudicare la terra. E dopo c'è quando il re, il peggior, viene, lui, nella sua epoca, Gerico è anche scritto, è terribile. E quando lui mette le mura, il suo primogenito mura, è quando mette le porte, il suo più in Beniamino, sì. Morte, che vuol dire probabilmente che lui ha dedicato ai suoi figli, quindi il popolo di Israele è diventato l'immagine e risimiglianza di quel popolo di demoni che abitava nella terra, quando è quasi chiara che il cimo del loro peccato è che hanno sacrificato i loro bambini ai idoli. Interessante, nel Vangelo di Marco, quando in capitolo 10, prima dell'incontro con Bartimeo, Gesù arriva a Gerico. Che cosa vuole dire? Perché menzionare Gerico? Perché è scritto, no? Possiamo trovare? È Marco 10, 46, e giunsero a Gerico mentre partiva. Io credo che noi dobbiamo mettere in mente la storia di Gerico collegato con tutte queste domande che noi abbiamo. Molto interessante, Luca fa questo due volte. Quando arriviamo al Vangelo di Luca, lui ha Gesù a Gerico, perché c'è un figlio fedele a Gerico. Perché dico che lui fa questo due volte? Perché i due luoghi scandalosi per Marco sono Nazareth e Gerico. All'inizio Marco scrive qualcosa che è scandaloso, Gesù viene al Giordano di Nazareth. Ok? E Nazareth non è la violenza, ma è la nullità, è il niente, il niente. Questo è mostrato nel Vangelo di Giovanni quando si dice, ma che cosa buono per venire di Nazareth. Nazareth è il tohu vabohu, il luogo desertico. No, questo no. Ma, e forse qui è con Einarik, Luca metterà tutto il grande inizio del momento di salvezza a Nazareth. E fa anche questo con Gerico. Ah, quindi inserisce a Gerico questa grandezza. Ma io ero toccato che c'è questo costruire qualcosa a Gerico, che credo anche lì c'è questo ecco di